Bene, buonasera a tutti, ci siamo già salutati. Allora, stiamo studiando Giuda, questo è il quarto appuntamento e abbiamo un piccolo riassunto, abbiamo detto che Giuda si presenta come il fratello minore di Gesù o uno dei fratelli, sicuramente minore, si presenta come servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Dice che ha un desiderio di scrivere a loro circa la salvezza, la nostra comune salvezza, però si trova costretto a farlo perché entrano nella chiesa, stanno entrando dei falsi maestri che si introducono e introducono a loro volta quindi dottrine, come Pietro le chiama, eresie di perdizione. Giuda tratta un pericolo. Giuda e Seconda Pietro sono le uniche epistole del Nuovo Testamento dove si descrive in modo specifico il carattere e la condotta dei falsi maestri. Ci sono altri testi del Nuovo Testamento che annunciano, preannunciano l'ingresso di uomini bugiardi, come li chiama Paolo, però nessun apostolo descrive il carattere e la condotta di questi falsi maestri, tranne Pietro e Giuda. Quindi diciamo che Giuda inizia la sua lettera quindi con questo pericolo che era già presente nel suo tempo, che sono i falsi maestri, che in qualche modo, come dicevo prima, introducono l'eresia di perdizione, ma Giuda in modo particolare descrive questi maestri con due caratteristiche. Sono uomini empi, li definisce, che si infiltrano, cioè entrano di soppiatto, di nascosto, in modo furtivo. E il primo carattere è che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio, quindi sono immorali sotto certi punti di vista. Dall'altro sono uomini che rinnegano o negano l'autorità di Gesù Cristo sulle loro vite. E Giuda dirà che rinnegano o negano il loro unico padrone e Signore Gesù Cristo. E in qualche modo Giuda dice che questi falsi maestri sono già sotto una condanna che era già prevista nell'Antico Testamento. Infatti userà alcune profezie di Eno per dimostrare questo aspetto. Diciamo che Giuda inizia presentando il giudizio come qualcosa di sicuro per questi empi e comincia con la descrizione di tre grandi giudizi dell'Antico Testamento. Israele nel deserto, gli angeli ribelli, che non è un episodio descritto nell'Antico Testamento, ma sembra essere un episodio che viene descritto dal primo libro di Eno, che è un libro apocrifo nel mondo del primo secolo, del giudaismo del primo secolo. E in qualche modo questo giudizio è l'inizio perché per Giuda è una specie di piattaforma di lancio per dimostrare che questi empi sono sottoposti a un giudizio. Questo giudizio sarà sicuro e certo, lo dimostra in tutta la lettera. Ora, la lettera di Giuda è una lettera particolare perché Giuda scrive secondo una struttura particolare che si chiama triade. Cosa significa? Significa che lui scrive secondo tre elementi. Ogni volta cita tre elementi. Ad esempio inizia al primo versetto, siete chiamati, amati e custoditi. Poi dice pace, amore, grazia, vi siano misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Ci sono tre esempi di giudizio dell'Antico Testamento. Ci sono tre personaggi dell'Antico Testamento, Caino, Balaam e Core. Ci sono in qualche modo tre, è la caratteristica di Giuda, scrive in triadi, è un modo per far ricordare ai suoi lettori. Un'altra caratteristica, questa sera vedremo i versetti da 8 a 16, anche se questi versetti dovrebbero essere legati al 5 e al 7, perché sono una stessa unità, da 5 fino a 16 è una grande unità. E in qualche modo Giuda, a differenza di altri autori, anche se Paolo fa, in qualche modo è molto simile a Giuda, usa una letteratura che è una letteratura apocrifa. Molti degli episodi che Giuda descrive sono tratti da libri apocrifi presso i giudei, ad esempio il libro di Eno, il testamento di Mosè, l'assunzione di Mosè. Ora questo pone un problema. Questi libri sono ispirati oppure no? È una domanda che vi faccio. Perché se non sono nel canone, però Giuda li cita. Hanno ragione quanti affermano che la Bibbia, in realtà il canone non è veramente chiuso e che alcuni hanno voluto togliere certi libri, come si dice nel Codice da Vinci. Ricordate questo libro, questo film, che c'erano libri, il Vangelo di Maddalena, il Vangelo di Pietro, il Vangelo di Tommaso, di Giuda. Allora, non sono soltanto i 66 libri quelli ispirati, ce ne sono altri? Domanda. E questa è una questione che dobbiamo porci. E dobbiamo essere onesti, anche farci domande. La fede biblica è una fede che si interroga e risponde. Sono ispirati oppure no questi libri che Giuda cita? Secondo voi, c'è mai qualche problema? Forse no.
Io dico di no, perché anche sono citati a volte dei proverbi che non sono proverbi popolari.
I cretesi.
Ad esempio Paolo ne fa uso. Ad esempio, i cattivi costumi corrompono le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. In Tito capitolo 1 si parla dei cretesi, ma le bestie venti pighe sempre bugiardi. In Atti 17 cita un poeta, siamo sua discendenza, come anche uno dei vostri poeti dice. Ma Giuda è più specifico, Giuda usa episodi e li definisce come che Enoch profetizzò. È una parola forte, eh? Paolo non dice mai che i vostri poeti profetizzarono che? Si usa una parola profetizzare.
Io leggo libri validi spesso, per questo sono ispirati.
Ma una delle cose interessanti è che Giuda non dice mai che siano ispirati. Non dice come dice la scrittura, perché Paolo quando cita la scrittura la ritiene ispirata perché dice come cita la scrittura. Giuda non fa mai questo. Non dice come la scrittura cita Enoch profetizzò. Lui li descrive per quale ragione? Una, o forse perché erano i libri usati dagli eretici. Quindi lui usa quegli stessi libri per dimostrare il contrario. O perché erano libri che erano conosciuti dai suoi lettori. Quindi erano libri che loro conoscevano e che in qualche modo erano noti all'uditorio. Ma non dice mai che sono ispirati, non usa mai la formula come dice la scrittura. E anche quando dice profetizzò Enoch, non sta dicendo che il libro di Enoch sia ispirato, ma considera quei detti di Enoch come se fossero in qualche modo qualcosa che sta in qualche modo descrivendo quello che lui sta dicendo di falsi maestri. Quindi è importante avere il coraggio anche di confrontarci con le domande difficili e sapere anche rispondere, se è possibile. Quindi, questa sera noi vedremo i versetti, un altro aspetto importante di Giuda, dal versetto 5 al versetto 16, se voi notate, Giuda ha una caratteristica, cita sempre un evento dell'Antico Testamento e poi lo mette in relazione ai falsi maestri. Ad esempio, comincia con il 5 e 7 con il giudizio di Israele, degli angeli e di Sodoma e Gomorra e poi cita i falsi maestri, la condotta. Poi cita Michele quando contende con il corpo di Mosè con Satana e poi cita al versetto 10 la condotta dei falsi maestri. Al versetto 11 cita tre personaggi dell'Antico Testamento e poi ritorna ai falsi maestri. Al versetto 14 e 15 cita un altro esempio dell'Antico Testamento, Enoch, e poi ritorna ai falsi maestri. E questa sua struttura usa l'Antico Testamento per dimostrare come questi falsi maestri saranno giudicati sicuramente. Questa è la caratteristica di Giuda. Antico Testamento è subito condotto dai falsi maestri. Ora, non sempre sono eventi citati nell'Antico Testamento. Ad esempio, non c'è nell'Antico Testamento l'episodio di Michele che contende con il diavolo. E Giuda lo prende dall'Assunzione di Mosè, che è un testo apocrifo. Quindi questa è un po' la struttura di o anche la profezia di Enoch, non è presente nell'Antico Testamento, anche se Enoch sì che è presente nell'Antico Testamento, Genesi capitolo 5. Un'altra cosa interessante di Giuda è che Giuda allude sempre a avvenimenti dell'Antico Testamento, ma che sono sempre ricompresi nel Pentateuco, non al di fuori. Questo è molto interessante, perché c'era una branca nel giudaismo che credeva solo che 5 libri del Antico Testamento fossero ispirati, gli altri no. I Sadducei sono un esempio di questo. Loro credevano solo ai primi 5 libri della Bibbia. E Giuda usa i primi 5 libri della Bibbia. Domanda, perché secondo te? A me piace sempre interagire. Perché Giuda usa soltanto episodi tratti dai primi 5 libri della Bibbia? O personaggi che sono comunque citati nei primi 5 libri? Caino, Balaam, Core, Eno, l'arcangelo Michele che contende con Satana nel corpo di Mosè.
Come anche Paolo quando andò alla fine si avvicinò nel senso del lavoro verso le persone del posto. Per cercare un rapporto e un punto di trovo. Quindi se chi ascoltava Giuda poteva, come Sadducei magari, il punto di ritrovo erano gli avvenimenti del Pentateuco. Quindi un avvicinarsi verso di loro fa capire, guarda, se credete questo, allora credete anche questo. Poi vi faccio vedere dal vostro stesso libro quello che state leggendo.
È una possibilità, però Giuda non c'è da mai stato, cioè.
No, non chiaro, era un esempio per avvicinarsi verso.
È una possibilità. Altre possibili risposte? Contro chi lui sta in qualche modo lottando? Lui sta chiedendo ai credenti di essere persone che lottano strenuamente, uso un termine molto forte, versetto 3, per la fede una volta per sempre trasmessa ai santi. Sta combattendo contro uomini che hanno due caratteristiche: hanno volto la grazia di Dio in dissolutezza, quindi sono immorali, rifiutano la legge di Dio e poi negano il loro unico Signore e Padrone Gesù Cristo. Quindi sono uomini, si usa una parola, antinomisti, cosa vuol dire? Che sono contro la legge, amano vivere in modo libertino, immorale. Quindi lui, Giuda, usa quei cinque libri che sono la Torah, la legge, il contrario di quello che questi uomini vogliono fare. Si oppongono alla legge e tutti gli episodi che lui cita hanno sempre a che fare con la legge. In qualche modo lui cita questi cinque libri come prova per dimostrare che questi uomini che vanno contro la legge avranno un giudizio certo, perché la legge stessa li condanna in qualche modo. Vediamo velocemente i versetti, sono 9 versetti, per me è stato difficile accorparli perché il materiale era tanto notevole, grande, ci sarebbe veramente tanto tempo da dedicare a questa lettera, che sembra una lettera piccola, sembra una lettera che non ha molto da dire, ma è talmente profonda e vasta che non ce l'ho fatta in poco tempo a condensare. Il primo elemento che Giuda usa nel versetto 8, guardate come li descrive. Qualcuno mi può leggere il versetto 8?
Ciononostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle divinità.
Questi falsi maestri, il testo inizia con nonostante ciò. È come se Giuda dicesse, nonostante questi falsi maestri hanno l'esempio di un giudizio sicuro, perché è già dimostrato che 3 esempi chiari nell'Antico Testamento, questi uomini continuano a fare quello che stanno facendo e li definisce come dei visionari. L'idea che Giuda sta mettendo qui in evidenza è che questi uomini sono uomini che si definiscono profeti, perché usa un termine che si trova in Deuteronomio 13. Dice, se sorge in mezzo a voi un sognatore o un profeta, se vi dice cose sbagliate per trascinare il popolo, voi lo dovete lapidare. Giuda usa lo stesso termine, ma lo usa come se loro continuassero a avere. Sono uomini che continuamente tirano fuori visioni o rivelazioni, dicono di avere nuove rivelazioni, ma sono come i falsi profeti dell'Antico Testamento che sviano il popolo, in realtà. E quindi è come se Giuda dicesse, se questi profeti sono falsi, qual è la conseguenza? Il giudizio, la morte di questi uomini. E cosa fanno questi uomini? Sono uomini che mentre hanno presunte rivelazioni che sono legate ai loro desideri del cuore, sono le loro concupiscenze che li guidano, sono uomini che contaminano la carne, disprezzano le autorità e bestemmiano le glorie. Questo è uno di quei versetti complicati dell'Antico e del Nuovo Testamento. Che cosa significa? Il concetto è che loro contaminano la carne, e ancora una volta Giuda usa un termine tipico del libro di Numeri e di Levitico. Si riferisce all'impurità cerimoniale. Questi uomini sono uomini impuri e che nonostante siano impuri entrano in contatto con i puri e li rendono impuri. Ricordate cosa diceva l'Antico Testamento Levitico? Che se una persona toccava qualcosa di impuro diventava a sua volta impuro e non poteva entrare nel campo perché avrebbe reso il campo impuro. Giuda usa questo termine come se dicesse questi uomini sono impuri e corrompono dove loro entrano, distruggono da un lato, e poi sono uomini che disprezzano le signorie. Chi sono le signorie secondo voi? Due possibili opzioni, Una è una possibile categoria angelica, perché in Efesini 1 si parla di loro, troni, signorie, principati, potestà, o la possibilità è che si riferisca alla seconda clausola che Giuda usa per questi falsi maestri: rinnegano l'autorità del loro Signore, quindi disprezzano l'autorità del loro Signore, cioè Gesù Cristo, e bestemmiano, dicono male degli angeli, perché glorie è un altro termine che si usa per gli angeli, e seconda Pietro lo usa questo termine. E alcuni autori pensano che questi siano tre aspetti, come la triade che dicevamo prima. Però se guardate bene nell'originale, è come se Giuda dicesse: contaminano la carne da un lato, e nello stesso tempo disprezzano l'autorità e bestemmiano le glorie. Sono due elementi che ancora fanno riferimento alle due accuse che Giuda usa: sono dissoluti, quindi contaminano la carne, e rinnegano l'autorità. Ora, perché gli angeli? Perché bestemmiano gli angeli? Secondo un autore che io tengo che abbia ragione, è che sono uomini che vanno contro la legge. E cosa c'entrano gli angeli con la legge? Secondo Paolo, secondo Stefano, secondo l'autore degli Ebrei, sono la legge fu promulgata per mezzo di angeli. Loro contro la legge, quindi da un lato disprezzano l'autorità di Cristo, dall'altro odiano la legge, quindi disprezzano gli angeli che sono in qualche modo legati alla legge. E come lo si capisce? Perché l'episodio che cita dopo è Mosè. Perché cita Mosè? Perché Michele, che anche lui è qualcuno che viene, è un episodio dell'Antico Testamento, del Deuteronomio 34, quando dice che Dio seppellì direttamente Mosè. Perché cita Michele? Michele rappresenta in qualche modo un angelo, uno dei più grandi angeli, perché ad esempio nel libro di Enoch è uno dei quattro angeli che sta davanti al trono di Dio. E Michele, benché sia un angelo di un grado superiore, non bestemmia Satana, quindi non si preoccupa di... I termini che Giuda sono difficili, sono duri. Cioè, è come se Michele avesse lottato, contestato, dialogato contro Satana, ma alla fine, quando ha visto che non ce la faceva, si è fermato e ha detto: ti sgridi, Signore. Ma il concetto che Giuda vuole esprimere in modo particolare è che questi uomini in realtà bestemmiano ciò che in realtà non conoscono. Lo dirà poi il versetto 10. Sono uomini che pensano di conoscere, ma in realtà non conoscono, e li definisce come delle bestie che sono legate all'istinto. Perché al versetto 10 sì, dice: parlano in maniera oltraggiosa di ciò che non conoscono, e invece come bestie illogiche e irrazionali si distruggono o vengono distrutte, perché usano un passivo, nelle cose in cui lo sono. Cioè l'immoralità li sta letteralmente corrompendo, distruggendo. E il termine che Giuda usa è legato al versetto 5, quando parla di Israele nel deserto, che il Signore lo distrusse. I termini sono molto simili, sono due sinonimi, quindi richiama sempre a questo giudizio. E come dirà più avanti, e vado molto velocemente, per dimostrare ancora il giudizio usa un termine: guai a loro. E questo vi ricorda qualcosa? Guai a loro.
Gesù
sicuramente lo usa, Matteo 23, più di una volta, ma non è Gesù il primo ad averlo usato.
I primi 5 capitoli di Isaia.
È l'avvertimento profetico. È come se... Ora, perché Giuda dice guai a loro? Perché lui è un profeta, a differenza dei falsi profeti. Perché al versetto 1, quando dice di essere servo di Gesù Cristo, non è solo un sinonimo di essere umile. Uno potrebbe dire: beh, dice servo perché è umile. Non è questo, perché servo è un modo per avere autorità, perché normalmente la parola servo di Dio, di Gesù Cristo, era attribuito ai profeti dell'Antico Testamento. Lui sta parlando come qualcuno che ha autorità, come Paolo si definiva servo di Gesù Cristo, come Pietro si definisce servo di Gesù, come Mosè era servo di Dio, come Giosuè era servo di Dio. Quindi l'idea non è solo di umiltà, ma di qualcuno che ha autorità. Quindi lui è un vero profeta, gli altri no. E lui può dire guai a loro perché parla con autorità profetica. E cita tre personaggi dell'Antico Testamento, che sono Caino, Balaam e Core. Perché questi tre secondo voi? Vado veloce, mi dispiace, ma ci sarebbe molto da dire, ma non abbiamo tempo.
Perché si sono ribellati alla legge di Dio.
Sì? Ma c'è qualcosa di interessante che Giuda vuole che noi sappiamo. La prima cosa è che loro si sono incamminati o sono stati messi nello stile di vita di Caino. Caino chi era? Sono tre uomini che nei cinque libri della legge hanno avuto il castigo più grande, oltre a Sodoma e Gomorra. Il primo è Caino. Caino chi era? Fu il primo omicida della storia. Potrebbe essere che Giuda pensi che questi uomini stiano uccidendo le anime di coloro che li seguono? Oppure potrebbe pensare come Giuseppe Flavio, che è uno storico del primo secolo, definisce Caino come qualcuno che in qualche modo era il corruttore del genere umano e colui che insegnava false dottrine. Quindi sta riferendo a loro come persone false, bugiarde, che stanno seguendo quella strada. Il secondo aspetto è Balaam. Balaam, dice in Numeri 22-24, fu un uomo che per causa dell'amore del denaro fu ingannato e si distrusse. E poi c'è Core. Secondo voi è una progressione logica? Caino, Balaam e Core?
No.
Perché?
Perché Balaam dovrebbe Core all'interno fra. Però Core si ribella all'autorità costituita insieme.
A Mosè, alle autorità. Quindi sta ancora. Ancora Giuda sta pensando a questi come persone che si ribellano alle autorità, in primo luogo a Cristo e poi alla Chiesa. Ma perché mette Core alla fine? Perché Core fu quello che fu giudicato in modo particolare. Perché se leggete il Salmo 106, 16-19, scoprite che Datam e Abiram, che furono gli altri due che lo seguirono, furono giudicati e un fuoco li divorò. Ha già parlato del fuoco in Giuda? Dove? Sodoma e Gomorra. Quindi Core è come se per Giuda raggiunge il climax, il massimo, per dire questi saranno giudicati sicuramente. Non c'è possibilità di stare. Poi il versetto al versetto 12 ritorna ancora a parlare di questi uomini con quattro metafore. Innanzitutto li descrive come scogli. La parola macchie ha due possibilità di traduzione: o macchie, con l'idea di contaminare, o anche scogli. Gli scogli erano nel mondo di Giuda, erano dei piccoli, come possiamo chiamarli, scoglietti, che non si vedevano perché le onde del mare li colpivano e le navi, non vedendole, ci andavano contro e affondavano, come i titani. Cioè l'idea è che sono uomini che sono pericoli per voi, che vi fanno affondare, sono uomini che banchettano in modo... La parola che lui usa potrebbe far pensare alla cena del Signore, alle agape che si svolgevano nella chiesa primitiva, di cui parla Paolo nel capitolo 11 di Prima Corinzi, e può darsi che in queste agape loro avessero comportamenti immorali, come Israele nel deserto in Esodo capitolo 32, che davanti al vitello d'oro aveva comportamenti immorali, e definisce come pastori che pascono loro stessi, e la metafora che lui ha in mente è Ezechiele 34. Dove si parla dei falsi pastori. E poi li descrive con quattro metafore: nuvole senza acqua, alberi due volte morti, senza frutto, onde spumanti del mare e stelle erranti, a cui è destinata l'oscurità per sempre. Sono quattro metafore con le quali lui descrive la reale condizione di questi uomini. Sono uomini che non danno quello che promettono, nuvole senza acqua, perché la pioggia, dice Giuda. Se voi leggete Levitico 26 e Deuteronomio 28, scoprite che la pioggia era una parte delle benedizioni di Dio. Sono uomini che non danno quello che promettono, quindi sono vuoti. La seconda cosa è che sono realmente alberi sradicati, morti, giudicati, perché molte volte nella scrittura, quando si parla di alberi che vengono distrutti, è il giudizio di Dio. Ad esempio Matteo 3,10: la scura è posta alla radice degli alberi, quelli che non fanno frutto saranno bruciati. O anche il Salmo 52 dice che saranno sradicati gli empi. Quindi l'idea che Giuda ha in mente è che sono uomini che sono due volte morti, letteralmente sono uomini che non hanno frutto. Perché? Perché sono morti. Poi dall'idea di ogni essere umano, sono uomini selvaggi, violenti, che usano le loro parole in modo da essere ribelli alle autorità. E la parola schiumanti è molto interessante perché la usano nei Vangeli soltanto quando parlano dei demoni che Gesù libera, degli uomini che Gesù libera dai demoni, e quando li abbandonano questi uomini hanno la schiuma alla bocca. L'idea che Giuda vuol trasmettere è che sono uomini le cui parole sono volgari, arroganti, presuntuose e sono ribelli, violenti. E l'ultima metafora è quella di stelle erranti. Sono uomini che pensano di essere luce, ma in realtà per loro sono stelle cadenti che perdono la loro luce morendo, illudono i naviganti, li sviano, e per loro c'è solo un aspetto che li caratterizza, che li in qualche modo sarà la loro fine, l'inferno, perché usa l'oscurità delle tenebre, che già l'ha usato nel capitolo del 106 quando parla degli angeli. E poi versetto 14 e 15 parla della profezia di Eno. Eno, in qualche modo, era colui che camminò con Dio, fu rapito, non vide la morte. Giuda li contrappone a questi falsi profeti. Sono uomini invece che vedranno la morte. E parla di Eno come qualcuno che disse che il Signore sarebbe venuto con le sue miriadi. È ovvio che ci sono molti passi nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento, dove la venuta del Messia, la seconda venuta, sarà accompagnata dagli angeli. Ad esempio Matteo 25,31, quando il re verrà, si siederà sul suo trono e gli angeli saranno intorno a lui. O prima te sono i cieli, ad esempio. Ma l'idea che lui vuol dare è che non è tanto il discorso delle sante miriadi, anche se è importante quell'aspetto, ma perché viene il Signore? Per fare due cose. Per fare un giudizio, e qui il richiamo è a Giuda 6, dove si parla del giudizio degli angeli, o anche a Giuda 4, dove si parla di una condanna già presente per loro, e poi per convincere, l'idea di riprendere, di dimostrare il peccato di questi uomini, che è fatto di due cose, di condotte morale e di parole arroganti, presuntuose. E poi, per concludere, il versetto 16 richiama ancora questi uomini e li descrive per quello che sono, con due frasi. Sono mormoratori scontenti. Ancora una volta, dove trovate questi due termini, mormoratori scontenti? Numeri, ancora i numeri. I numeri 11, ad esempio, Israele nel deserto, e i numeri 16, dove c'è Core. E l'idea che sono uomini mormoratori, sono uomini che si ribellano all'autorità, e non solo, ma scontenti dall'idea di qualcuno che è sorvillatore, in qualche modo si lamenta e porta altri a lamentarsi in modo tale che ci siano scissioni, spaccature, divisioni. Sono uomini che mormorano scontenti, ma nello stesso tempo sono uomini che camminano, sono trascinati dalle loro passioni, dal loro cuore malvagio. E la seconda frase è che usano parole dure, parole arroganti, parole presuntuose contro Dio, contro il re, contro le autorità, e nello stesso tempo circondano di ammirazione. Sono uomini che per utilità personale sono pronti a cercare le persone potenti della Chiesa che hanno autorità per avere vantaggi personali. Come? Insegnando ciò che loro vogliono sentire, non tollerando il peccato. Ci sono pronti per i loro vantaggi, possono essere soldi, autorità, influenza, tutto quello che volete, ma l'obiettivo è che questi uomini cercano le persone più influenti della Chiesa in qualche modo fingendo di essere loro amici e tollerando tutto quello che loro fanno. E questo testo è un testo che si può in qualche modo ricollegare a 2 Timoteo 4, 3, 6, quando dice che negli ultimi giorni si accumuleranno molti maestri, secondo le loro concupiscenze, i quali diranno le cose che soliticheranno i loro re. Quindi Giuda è un'epistola complessa, non è semplicissima, anche se sembrava che fosse una lettera facile, non lo è. Proprio perché Giuda ha una grande dimestichezza con l'Antico Testamento. Sembrava una persona poco colta, perché Gesù era un falegname, non lo è così. Tutti gli ebrei non erano poco colti, erano conoscenti della scrittura. Quindi questi sono uomini. Applicazioni per la Chiesa di oggi. In quel luogo ci sono sempre certi falsi maestri, sempre ce ne saranno. Quindi le guide devono vegliare, attenti, a saper individuarli e saper in qualche modo anche contrastarli. Seconda cosa è, più conosci la verità e più sei in grado di distinguere gli errori. Quindi la Chiesa deve studiare le scritture per poter distinguere chi sono i falsi maestri, chi sono invece quelli veri. Una terza cosa, quale potrebbe essere secondo voi di applicazione pratica? Poi chiudiamo. Sto cercando gli appunti perché non li ho girati. L'idea è che questi falsi ammessi sono molto pericolosi e quindi chiaramente dobbiamo essere in grado di distinguere e allontanarci. Neanche parlare, neanche in qualche modo cercare di combatterli, ma essere pronti a scappare. Giuda lo dirà al capitolo, al versetto 23. Avvicinatevi ad alcuni che sono nel dubbio e salvateli, strappandoli dal fuoco, ma gli altri allontanatevi, neanche toccate la veste. Paolo dice, dirà a Timoteo, negli ultimi giorni gli uomini saranno a un certo punto dice, allontanati anche da costoro. Quindi conosciamo le parole di Dio per conoscere l'errore. Noi, chi insegna deve essere pronto a essere coraggioso e fedele, le guide devono essere pronte a proteggere la Chiesa e chi si unisce o si lega a questi falsi maestri corre il rischio di incorrere nel medesimo giudizio. Spero di essere rimasto nel tempo.